Ben trovati da Corrado Antonini, terza tappa di un periplo argentino che dopo Jorge Cafrune e Mercedes Sosa ci condurrà oggi fra le pagine di uno dei massimi scrittori argentini, Julio Cortázar, grande appassionato di musica, trombettista per diletto e cultore del jazz. Di musica, sulla musica, intorno alla musica, rovesciando e strizzando la musica a fini letterari, Cortázar scrisse molto. Si pensi in particolare al racconto Il persecutore, biografia trasfigurata di Charlie Parker, ma in quasi ogni libro di Cortázar è possibile imbattersi qua e là in un richiamo, un accenno o soltanto una frase che rimanda alle sette note, spesso con intento ludico o soltanto dissacrante. E quindi oggi vorrei farmi mero lettore di passi tratti dalle pagine di Cortázar. Il primo è parte di una serie di bozzetti o di micronarrazioni di tema musicale che compare in Un certo Lucas, edito in italiano da Sur nella bella traduzione di Ilide Carmignani. Trattasi del bozzetto che prende il titolo de Vita da artisto e la ragione di quella che appare come un'errata desinenza sarà presto spiegata da Cortázar stesso. Quando i bambini cominciano a entrare nella lingua spagnola, il principio generale delle desinenze in o e in a appare così logico che lo applicano senza esitare e con ogni ragione anche alle eccezioni. E così se la beba è idiota, il toto è idioto. Un'aquila mette su casa con un aquilo e quasi non c'è galeotto che non sia stato incatenato al remo per colpa di una galeotta. A me sembra talmente giusto che sono convintissimo che attività come quelle del turista, dell'artista, del contrattista, del dentista e dell'autista dovrebbero formare la loro desinenza secondo il sesso di chi le esercita. All'interno di una civiltà decisamente androcratica come quella latinoamericana è giusto parlare di artisti in generale e di artisto e artista in particolare. Quanto alle vite che seguono, sono modeste ma esemplari e mi infurierò con chiunque sostenga il contrario. A un gatto insegnarono a suonare il pianoforte e l'animale seduto su uno sgabello suonava e suonava tutto il repertorio esistente per pianoforte, oltre a cinque sue composizioni dedicate a vari cani. Per il resto il gatto era completamente stupido e negli intervalli dei concerti componeva nuovi pezzi con un'ostinazione che lasciava tutti basiti. Giunse così all'opus 89, durante il quale fu vittima di un mattone lanciato con feroce accanimento da qualcuno. Dorme oggi il sonno eterno nel foyer del Gran Rex, Avenida Corrientes 640. Un bambino aveva 13 dita per mano e le zie lo misero subito davanti a un'arpa, in modo da approfittare degli extra e prendere il diploma in metà tempo rispetto ai poveri pentadigiti. Il bambino giunse quindi a suonare in modo tale che non c'era partitura che gli bastasse. Quando cominciò a tenere concerti, era talmente straordinaria la quantità di musica che concentrava nel tempo e nello spazio con le sue 26 dita, che gli ascoltatori non riuscivano a seguirlo e restavano sempre indietro. Tanto che quando il giovane artista liquidava la Fontana d'Aretusa, trascrizione, quei poveretti erano ancora al tambourin chinois, adattamento. Questo naturalmente creava confusioni orrende, ma tutti riconoscevano che il bambino suonava come un angelo. Fu così che gli ascoltatori fedeli, come gli abbonati ai palchi e i critici dei giornali, continuarono ad andare ai concerti del bambino, cercando con molta buona volontà di non restare indietro nello svolgimento del programma. Ascoltavano così tanto che a più d'uno cominciarono a spuntare orecchie sulla faccia e a ogni nuovo orecchio che gli spuntava si avvicinavano un po' di più alla musica delle 26 dita sull'arpa. L'inconveniente stava nel fatto che all'uscita della Wagneriana, vedendo comparire gli ascoltatori con il volto coperto di orecchie, si avevano svenimenti a dozzine e a quel punto l'intendente municipale diede un taglio netto e il bambino fu collocato all'ufficio delle tasse, sezione dattilografi, dove lavorava così in fretta che era un piacere per i suoi capi e la morte per i suoi colleghi. Quanto alla musica, della sala nell'angolo oscuro, dal padrone chissà trascurata, silenziosa e coperta di polvere, vedeasi l'arpa. Il direttore della Sinfonica alla Mosca, il maestro Tabaré Piscitelli, era l'autore del motto dell'orchestra, Creazione in libertà. A tal fine autorizzava l'uso del colletto slacciato, dell'anarchismo, della benzedrina e dava personalmente un alto esempio di indipendenza. Non l'avevano forse visto, nel bel mezzo di una sinfonia di Mahler, consegnare la bacchetta a uno dei violini, a cui venne una strizza bestiale, e andare a leggere la Rasson su una poltrona vuota? I violoncellisti dell'Orchestra Sinfonica alla Mosca amavano in blocco l'arpista, la vedova Pérez San Giacomo. Questo amore si traduceva in una notevole tendenza a rompere l'assetto dell'orchestra e a circondare con una specie di paravento di violoncelli la spaventata esecutrice, le cui mani spuntavano come segnali di soccorso durante tutto il programma. Per il resto, gli abbonati ai concerti non sentirono mai un solo arpeggio dell'arpa, perché i ronzii veementi dei violoncelli coprivano le sue delicate effusioni. Costretta dal consiglio direttivo a pronunciarsi, la signora Pérez San Giacomo rivelò la predilezione del suo cuore per il violoncellista Remo Persutti, che fu autorizzato a tenere il proprio strumento accanto all'arpa mentre gli altri tornavano, triste processione di scarafaggi, nel posto che la tradizione assegna ai loro pensierosi carapaci. In questa orchestra uno dei fagotti non poteva suonare lo strumento senza che per uno strano fenomeno venisse risucchiato e istantaneamente espulso dall'altra parte, con una rapidità tale che lo stupefatto musicista si ritrovava di colpo in fondo al fagotto e doveva fare il giro a tutta velocità per continuare a suonare, non senza che il direttore lo insultasse con orrendi riferimenti personali. Una sera in cui veniva eseguita la Sinfonia della Bambola di Albert Williams, il fagottista in un attacco di risucchio si trovò di colpo dall'altra parte dello strumento, stavolta con il grave inconveniente che quel punto dello spazio era occupato dal clarinettista Perkins Virasoro, il quale a seguito della collisione fu scaraventato sui contrabbassi e si rialzò decisamente furioso, pronunciando parole che nessuno ha mai sentito in bocca a una bambola. Questa fu, perlomeno, l'opinione delle signore abbonate e del pompiere di turno in sala, padre di varie creature. Il tenore Americo Scravellini della compagnia del Teatro Marconi cantava con tanta dolcezza che i suoi ammiratori lo chiamavano l'angelo. Quindi nessuno rimase troppo sorpreso quando a metà di un concerto si videro scendere dall'alto quattro bei serafini che, con un ineffabile fruscio di ali d'oro e carmigno, accompagnavano la voce del grande cantante. Se una parte del pubblico diede mostra di comprensibili segni di stupore, l'altra, affascinata dalla perfezione vocale del tenore Scravellini, accettò la presenza degli angeli come un miracolo quasi necessario, o meglio, come se non si trattasse di un miracolo. Lo stesso cantante, abbandonandosi al suo fervore, si limitò ad alzare gli occhi verso gli angeli e a continuare a cantare con quella mezza voce impalpabile che lo aveva reso celebre in tutti i teatri sovvenzionati. Dolcemente gli angeli lo circondarono e, sollevandolo con infinita tenerezza e garbo, si innalzarono sul palcoscenico, mentre i presenti tremavano di emozione e meraviglia, e il cantante continuava la sua melodia che, in aria, diveniva ancor più eterea. Così gli angeli lo allontanarono pian piano dal pubblico, che alla fine capì che il tenore Scravellini non era di questo mondo. Il celeste gruppo giunse fino alla sommità del teatro. La voce del cantante era sempre più ultraterrena. Quando dalla gola gli spuntò la nota finale e perfettissima dell'aria, gli angeli lo mollarono. Fin qui, dunque, Vita da artista di Julio Cortázar, tratto da un certo Lucas Edizioni Sur. Nello stesso libro, poco oltre, l'alter ego di Cortázar, Lucas, ci parla della sua passione per il pianoforte e i pianisti. Un amore vasto e onnivoro che tutto contempla, ma che alla fine, dovendo scegliere, sceglierà pur sempre un pianista jazz. Lunga è la lista come lunga è la tastiera, bianco e nero, avorio e mogano, vita di toni e semitoni, di pedali forti e sordine. Come il gatto sulla tastiera, delizia pacchiana degli anni 30, il ricordo si appoggia un po' a caso e la musica salta di qua e di là, ieri remoti e oggi di stamattina. Proprio così, perché Lucas scrive mentre un pianista suona per lui da un disco che cigola e gorgoglia come se faticasse a vincere 40 anni, a saltare in un'aria non ancora nata il giorno in cui incise Blues in Thirds. Lunga è la lista, Jelly Roll Morton e Wilhelm Backhaus, Monique Haas e Arthur Rubinstein, Bud Powell e Dino Lipati, le mani smisurate di Alexander Brailovsky, quelle piccoline di Clara Askill, quel modo di ascoltare se stessa di Margarita Fernandez, la splendida irruzione di Friedrich Gulda nelle abitudini di Buenos Aires degli anni 40, Walter Gieseking, George Arvanitas, l'ignoto pianista di un bar di Kampala, Don Sebastian Piana e le sue milongas, Maurizio Pollini e Marian McParland, fra imperdonabili dimenticanze e ragioni per chiudere una nomenclatura che finirebbe per stancare, Schnabel, Ingrid Hebler, le serate di Solomon, il bar di Ronnie Scott a Londra, dove qualcuno che tornava al pianoforte fu sul punto di rovesciare un bicchiere di birra sui capelli della donna di Lucas, e quel qualcuno era Thelonious, Thelonious Sphere, Thelonious Sphere Monk. Nell'ora della sua morte, se avrà tempo e lucidità, Lucas chiederà di ascoltare due cose: l'ultimo quintetto di Mozart e un certo assolo per piano sul tema di I Ain't Got Nobody. Sentirà che il tempo non basta, chiederà soltanto il disco per piano. Lunga è la lista, ma lui ha già scelto. Dal fondo del tempo, Earl Hines lo accompagnerà. Lucas, i suoi pianisti Julio Cortázar da un certo Lucas, chiuderei fatalmente con il tango. Tante cose Cortázar condivideva con Jorge Luis Borges e una di queste era certamente l'amore per il tango delle origini. Né Il giro del giorno in 80 mondi, edito sempre da Sur, Cortázar scrive di Carlos Gardel. In un registro diverso rispetto a quanto abbiamo sentito fin qui, si tratta di un breve saggio apparso per la prima volta nel 1953 sulla rivista bonaerense Sur, intitolato semplicemente Gardel. Fino a pochi giorni fa, l'unico ricordo argentino che la mia finestra su Rue de Gentilly riusciva a portarmi era la vista di qualche passero identico ai nostri, allegro, spensierato e pigro come quelli che si bagnano nelle nostre fontane o saltellano nella polvere delle piazze. Adesso certi amici mi hanno lasciato un grammofono e qualche disco di Gardel. Si capisce subito che Gardel va ascoltato su un grammofono, con tutta la distorsione e la perdita immaginabili. La sua voce esce dall'apparecchio come la conobbe la gente che non poteva andare a sentirlo di persona, come proveniva da ingressi e saloni nel 1924 o 25. Il duo Gardel-Razzano in La Cordobessa, El Sapo y la Comadreja, De mi tierra, e anche la sua voce sola, alta e vibrata, con le chitarre metalliche che crepitano al fondo delle trombe verdi e rosa. Mi noce triste, La copa dell'olvido, El taita de Arabal. Per l'ascolto si sente perfino la necessità del rituale che lo precede, dare la corda al grammofono, sistemare la puntina. Il Gardel del pick-up elettrico coincide con la sua gloria, con il cinema, con una fama che gli richiese rinunce e tradimenti. È nel passato, nei cortili all'ora del mate, nelle sere d'estate, nelle radio a galena o con le prime valvole, che lui è nella sua verità, quando canta i tanghi che lo riassumono e lo fissano nei ricordi. I giovani preferiscono il Gardel di El día que me quieras, la bella voce sostenuta da un'orchestra che lo induce ad assumere un timbro gutturale e a diventare lirico. Noi che siamo cresciuti nell'amicizia dei primi dischi sappiamo quanto si è perso da Flor de Fango a Mi Buenos Aires Querido, da Mi Noche Triste a Sus Ojos Se Cerraron. Un ribaltamento della nostra storia morale si riflette in quella trasformazione come in tante altre. Il Gardel degli anni venti contiene ed esprime il Porteño chiuso nel suo piccolo mondo gratificante. Il dolore, il tradimento, la miseria non sono ancora le armi con cui andranno all'attacco a partire dal decennio successivo il Porteño e il provinciale risentiti e frustrati. Un'ultima e precaria purezza preserva ancora dallo struggimento dei boleri e del radioteatro. Gardel, in vita, non è l'artefice della storia diventata ormai palpabile con la sua morte. Genera affetto e ammirazione, come Leghi o Justo Suarez, dà e riceve amicizia senza nessuna delle torbide motivazioni erotiche su cui si regge la fama dei cantanti tropicali che vengono a farci visita o il puro piacere per il cattivo gusto e la meschinità risentita che spiegano il successo di un Alberto Castillo. Quando Gardel canta un tango, il suo stile esprime quello della gente che lo ha amato. Il dolore o la rabbia per l'abbandono della donna sono dolore e rabbia concreti, diretti a Juana o a Pepa, e non quel pretesto per un'aggressione totale che è facile scoprire nella voce del cantante isterico di questi tempi, così in sintonia con l'isterismo dei suoi ascoltatori. La differenza di tono morale che c'è fra il cantare Lejana Buenos Aires, che linda che has de estar, come cantava Gardel, e l'ululante Adios Pampa Mia di Castillo, mette l'accento su quella trasformazione a cui mi riferisco. Non sono soltanto le arti maggiori a riflettere il processo di una società. Ascolto ancora una volta Mano a Mano, che preferisco a qualsiasi altro tango e a tutte le incisioni di Gardel. Il testo, implacabile nel suo bilancio della vita di una donna, che è una donna di vita, racchiude in poche strofe la somma delle azioni e l'infallibile vaticinio della decadenza finale. Chino su quella sorte che per un momento condivise, il cantante non esprime rabbia né rancore. Disperato nella sua tristezza, la evoca e vede che nella sua povera vita da paria lei è stata soltanto una brava donna. Fino alla fine, nonostante le apparenze, difenderà l'intrinseca onestà della sua vecchia amica e le augurerà il meglio, insistendo sulla sua classificazione. Che al bosco ti mantiene non manchino mai i quattrini, che tu possa pavoneggiarti con i magnaccia milongheri e che dicano i ragazzi, è una brava donna. Forse preferisco questo tango perché dà la giusta misura di quello che rappresenta Carlos Gardel. Se le sue canzoni toccarono tutti i registri del sentimentalismo popolare, dall'astio implacabile all'allegria del canto per il canto, dalla celebrazione di glorie del tarf fino alla glossa del fatto poliziesco, il giusto contesto in cui si scrive per sempre la sua arte è quello di questo tango quasi contemplativo, di una serenità che si direbbe perduta senza possibilità di recupero. Se quell'equilibrio era precario ed esigeva lo straripamento di bassa sensualità e il triste umorismo che trasuda oggi dagli altoparlanti e dai dischi popolari, è altrettanto vero che è toccato a Gardel segnare il suo momento più bello, per molti di noi definitivo e irrecuperabile. Nella sua voce da gagà portegno si riflette come in uno specchio sonoro un'Argentina che ormai non è facile evocare. Voglio lasciare questa pagina con due aneddoti che ritengo belli e pertinenti. Il primo è rivolto, e speriamo serva da lezione, ai musicologi inamidati. In un ristorante di Rue Montmartre, fra una porzione e l'altra di vongole alla marinara, mi capitò di parlare a Jane Bathory del mio affetto per Gardel. Venni a sapere allora che il destino li aveva avvicinati una volta in un viaggio aereo. «E come le è sembrato Gardel?» domandai. La voce di Bathory, quella voce da cui ai suoi tempi era passata la quintessenza di Debussy, Fauré e Ravel, mi rispose emozionata. «Il était charmant, tout à fait charmant. C'était un plaisir de causer avec lui. E poi, sinceramente, et quelle voix!» L'altro aneddoto lo devo ad Alberto Girri e mi sembra un perfetto riassunto dell'ammirazione del nostro popolo per il suo cantore. In un cinema del Barrio Sur dove proiettavano Cuesta Abajo, un portegno con il fazzoletto al collo aspetta il momento di entrare. Un conoscente lo interpella dalla strada. «Vai al cinema? Che cosa danno?» E l'altro, tranquillo, «un film muto».
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.